Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Leopoldo D'Angelo che ci aiuta a mandare in onda per la parte tecnica lo appuntamento di Magari, il mondo com'è come potrebbe essere, rubrica settimanale su sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla Radio Vaticana. In questi giorni, in questi tempi in cui sono tanti gli argomenti di cui si occupano giornali, telegiornali, radiogiornali, spesso legati a eventi di guerra, di conflitto, come è il caso evidentemente in Siria, la tragedia di Aleppo e gli eventi proprio in queste ore anche altrettanto drammatici in Germania, anche in Turchia con l'uccisione dell'ambasciatore russo, eventi che ci aspettano in qualche modo e che preoccupano in parte anche dopo le elezioni negli Stati Uniti. Sono tanti quindi gli argomenti e altri che sono altrettanto importanti, inevitabilmente, come spesso accade, perché ritenuti in generale meno importanti dal punto di vista di attrazione mediatica, perdono interesse. Noi cerchiamo in questo senso, perché dico questo, noi cerchiamo di mantenere i riflettori accesi invece proprio anche in queste zone, e in particolare oggi ci recheremo nel cuore del continente africano. Torneremo in Repubblica Centrafricana. Tutti hanno ancora negli occhi e nel cuore le immagini dell'apertura dell'anno santo della misericordia, con l'apertura della prima porta santa, quella della cattedrale di Bangui, a fine novembre del 2015. È passato poco più di un anno da quell'evento, abbiamo avuto più volte occasione di collegarci proprio con la Repubblica Centrafricana per comprendere come si sia svolto il 2016 dopo alcuni elementi positivi che proprio a fine 2015, chissà, proprio anche in collegamento con la presenza del Papa a Bangui in Repubblica Centrafricana, sembrano in qualche modo tuttora in parte almeno andare in una giusta direzione. Però non è tutto così roseo, i problemi continuano ad esserci. Sappiamo bene che la Repubblica Centrafricana ha vissuto un periodo estremamente complesso negli ultimi anni per coloro che hanno magari difficoltà a posizionarla, dicevo, nel cuore dell'Africa, confinante a nord con il Chad, a est con il Sudan e il Sudan del Sud, a sud con la Repubblica Democratica del Congo e la Repubblica del Congo, e poi a ovest con il Camerun. È un paese quindi senza sbocchi al mare, con una popolazione che secondo dati del 2014 sorpassava di poco i 5 milioni, una colonia francese diventata indipendente nel 1960. Questa è una piccola scheda del paese. Evidentemente, dicevo, una guerra anche qui che ha insanguinato il paese in anni recenti, una guerra civile. Ebbene, qual è la situazione oggi in Repubblica Centrafricana? Noi abbiamo il privilegio e l'opportunità di chiederlo ad una esperta del paese e soprattutto ad una persona estremamente coinvolta per cercare di aiutare la popolazione anche in ambiti estremamente importanti per il futuro, quale l'educazione. E quindi salutiamo e diamo il benvenuto da Bangui, suor Elianna Baldi, missionaria comboniana in Repubblica Centrafricana dal 2011 e originaria, per la precisione, di Bevadoro in provincia di Padova. Buongiorno suor Elianna.
Buongiorno Lucas e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Ecco suor Elianna, ringraziandoti ancora della tua presenza con noi quest'oggi da Bangui. E con, ecco, io dicevo, abbiamo ancora le immagini sia negli occhi sia nel cuore di Papa Francesco che apriva la Porta Santa a fine novembre del 2015 a Bangui. Quanto di quel momento così importante in tutti i sensi si vive ancora oggi in Repubblica Centrafricana, in particolare a Bangui?
Potrei dire che l'evento è stato portato alla memoria in modo molto vivo recentemente con la chiusura giustamente dell'anno santo, che è stata fatta prima della chiusura ufficiale per richiesta del Papa, e che ha mostrato come la gioia, l'entusiasmo della gente in occasioni come queste di celebrare la grazia, di celebrare il Signore, è estremamente grande, estremamente vivo. Penso che anche in Italia abbiate potuto vedere, perché c'era TV 2000, la gioia di questo momento è rimasta impressa nella gente ed è come un tesoro, un serbatoio che permette di vivere la precarietà del quotidiano, perché il Papa ha fatto veramente dei miracoli con la sua venuta, ha bloccato delle situazioni che sembravano diventate impossibili e ha permesso di guardare all'avvenire in modo più deciso.
In questo senso parlavamo anche proprio di luci e ombre, quindi è importantissimo questo serbatoio. Abbiamo appositamente deciso di aprire la conversazione con Suor Elianna Baldi ricordando proprio questo evento così importante e unico della presenza di Papa Francesco a Bangui per l'apertura della Porta Santa nell'anno della Misericordia. Ebbene, in questo anno, nel 2016, varie cose sono avvenute, ci sono, dicevo, luci e ombre. A te il compito, l'onere di raccontare ai nostri ascoltatori, nel tempo che abbiamo a disposizione, di far capire dove siamo effettivamente rispetto a una situazione che si spera vada verso la pacificazione, ma i cui elementi sono complessi.
Diciamo che le cose positive molto importanti che sono avvenute dopo la venuta del Papa, e probabilmente anche grazie alla sua venuta, è un processo elettorale che si è concluso pacificamente con l'elezione di un nuovo presidente, che è riconosciuto come il presidente del popolo, perché anche la sua vittoria ha sorpreso rispetto ai favoriti che giravano un po' nei giornali. Quindi è stato eletto il presidente, sono stati eletti i parlamentari in modo pacifico. Siamo entrati in una nuova fase democratica del paese, con una promessa anche di rottura rispetto al passato. Dopo la venuta del Papa anche sono ricominciati e aumentati gli aiuti economici verso il paese, quindi una nuova fiducia degli investitori anche. In particolare vorrei sottolineare il ruolo del Vaticano, che veramente non ha mai tolto gli occhi dal paese e che sta aiutando su vari fronti, l'aiuto al ritorno degli sfollati nei quartieri, l'aiuto all'ospedale pediatrico. È stato l'altro giorno un concerto a Roma in favore di questo ospedale.
Concerto tra l'altro trasmesso anche in diretta su Rai 1 con Claudio Baglioni. Ebbene, giustamente Suor Elianna Baldi anche sottolinea questo, che collega effettivamente Bangui, in questo caso al Vaticano, rispetto all'impegno che non a caso il Papa ha voluto mantenere costante anche dopo l'apertura della Porta Santa e ormai anche chiusura della Porta Santa, conclusosi l'anno della Misericordia. Prego, continua pure Suor Elianna.
E questa relazione si è anche potremmo dire sigillata con un accordo ufficiale tra lo Stato del Centrafrica e lo Stato Vaticano. I dettagli non sono ancora stati resi pubblici, ma si pensa che potrà istituzionalizzare, diciamo, le relazioni con civili tra il Vaticano e il Centrafrica. E l'ultima cosa, molto che è stata eletta dal popolo come un evento di straordinaria importanza e di grande speranza anche, è stata proprio la nomina di Zappalainga come cardinale, quindi l'arcivescovo di Bangui è il più giovane, tra l'altro, cardinale della storia ed è il primo cardinale del Centrafrica. E contemporaneamente a tutto questo si è realizzata anche una grande conferenza dei donatori a Bruxelles, in cui sono stati promessi degli investimenti molto impegnativi di stati in favore del Centrafrica. Dunque tutto questo sta mettendo in moto delle energie, dei programmi anche di ricostruzione molto importanti e che danno speranza al popolo.
Questi sono i lati evidentemente in particolare positivi. Ed è bene essere partiti proprio da questi. Ci sono però, dicevo, anche ombre e comunque complessità, che inevitabilmente, va anche detto, in una situazione complessa come quella del Centrafrica non potevano mancare, però che vanno visti con attenzione. In particolare vogliamo cominciare con una degli elementi chiavi. Si è parlato in questi anni dell'importanza di un effettivo disarmo. Come stanno andando le cose e qual è in questo senso anche il ruolo che sta avendo la comunità internazionale, in particolare l'ONU?
Questo è effettivamente il nodo più spinoso, perché il disarmo non è stato fatto sostanzialmente, quindi le armi che c'erano prima della tappa democratica ci sono ancora, sono dappertutto e rendono difficile anche un avanzare deciso verso un futuro di pace. C'è ancora l'embargo sull'acquisto di armi in Centrafrica, però i ribelli, che controllano ancora 12 sulle 16 prefetture del paese, continuano a rifornirsi in armi perché controllano il traffico dei diamanti, dell'oro, dell'ivorio, dell'avorio. Quindi l'esercito regolare non può comprare le armi, ma i ribelli stanno quasi aumentando, direi, in forza, in potenza. E a Bangui stesso, dove la vita è cambiata, si vive veramente più tranquillamente, ci si sposta quasi senza problemi, perché giustamente a causa della presenza di armi c'è un'insicurezza, soprattutto notturna, dovuta ai furti, a mano armata, e dunque c'è un clima che è mantenuto insicuro da questa presenza di armi. La MINUSCA ha un mandato specifico di disarmo, ma c'è un problema di dare la responsabilità l'uno sull'altro tra il governo e la MINUSCA. Sembra che il governo, avendo scelto la politica del dialogo e quindi di dare le mani a tutti i ribelli, non si decida per un disarmo forzato. Allora, si può dialogare con chi vuole la pace, con chi lascia le armi, ma non si può evidentemente dialogare con chi è armato fino all'osso e continua il suo progetto di armamento. Quindi la MINUSCA non disarma, lo Stato non vuole disarmare con la forza, e la situazione in questo modo resta precaria.
Tra l'altro ricordiamo proprio il presidente eletto Faustin Archange Touadéra, questo è il presidente del popolo, come diceva anche Suor Eliana Baldi, però c'è chi dice poi, parlando anche dell'ONU, delle Nazioni Unite, che il vero presidente in Repubblica Centrafricana sia il rappresentante speciale del segretario delle Nazioni Unite in Repubblica Centrafricana, Onanga. Ecco, dici qualcosa di più in proposito?
È effettivamente una figura molto ambigua e molto criticata da una certa parte del popolo, perché è la MINUSCA che finanzia tutti i viaggi del presidente, e in tutte le foto in cui compare il presidente, alla sua sinistra o alla sua destra c'è questo caffè Onanga Onyanga, e si dice, fonti più o meno ufficiose anche, che sia lui che orienti le decisioni del presidente, e si aggiungono anche altre accuse che questo signore sia qui per arricchirsi anche personalmente grazie a tutto il sistema economico che gira intorno alla MINUSCA. Recentemente è stato trovato un convoglio di 40 grandi automobili nuove che sono state comprate da lui per essere vendute alla MINUSCA come automobili del personale della MINUSCA. Quindi anche lui è una figura complessa, criticata, ma che ha un grande potere, e questo grande potere si è anche manifestato recentemente quando la società civile ha cercato di alzare la voce in modo pacifico, di dire che il popolo è stanco e vuole che si cambi veramente pagina, vuole veramente il disarmo, vuole veramente la pace, e quindi hanno chiesto in modo forse un po' forte la partenza stessa della MINUSCA. Ecco, sembra che sia giustamente questo patron della MINUSCA che abbia obbligato alcuni membri del governo a far arrestare addirittura i responsabili della società civile.
Suor Eliana, entriamo nella galassia dei ribelli, quelli che vengono nominati in maniera generica effettivamente ribelli, e che effettivamente però possono cambiare a favore o a sfavore, a seconda anche degli accordi che possono essere presi con loro anche da parte del governo, la situazione nel paese. Ecco, qual è la fotografia allo stato attuale?
Anche su questa cosa c'è molta confusione, perché come hai ben descritto le frontiere del Centrafrica, il Centrafrica che non ha un esercito non può proteggere le sue frontiere, quindi i ribelli che sono nel Chad, nel Sudan, possono entrare tranquillamente, anche quelli che sono cacciati dal Camerun entrano, quindi in più che i Seleka, quindi questa galassia di gruppi ribelli di ispirazione islamica, ma che sono guidati soprattutto da stranieri, da ciadiani, da sudanesi, e che hanno fatto il colpo di Stato nel 2013, a loro adesso si stanno aggiungendo altri ribelli che vengono dal Camerun e che stanno controllando il nord e il centro del paese. E all'est continua a essere molto forte, molto pericolosa e violenta la ribellione ugandese, l'esercito di liberazione del Signore. Quindi la situazione è resa molto complessa da un'impossibilità di controllare le frontiere, che diventano permeabili anche a elementi di Boko Haram, che fanno il loro commercio di armi. I ribelli possono tranquillamente comprarsi le armi dal Congo, dalla Repubblica Democratica del Congo, dove pure ci sono delle ribellioni endemiche.
Suareli Anna ha appena nominato in poco tempo tanti elementi anche che riguardano appunto paesi che sono vicini alla Repubblica Centrafricana. Abbiamo nominato l'Uganda, parliamo di Boko Haram, insomma sono tanti elementi giustamente che mettono in luce la complessità della situazione in Repubblica Centrafricana, che tra l'altro, come sottolineava Suareli Anna, non ha neppure un esercito ufficiale. Tante le armi che circolano, però appunto controllate spesso da galassie varie di ribelli che poi possono ulteriormente modificarsi. In questo quadro non va dimenticato il dramma, la situazione difficile, se quantomeno degli sfollati. Qual è la situazione in questo senso?
Recentemente è la Chiesa soprattutto che si è occupata di un ritorno degli sfollati nei quartieri. Non si può dire di un ritorno a casa, perché la maggior parte di queste decine di migliaia di sfollati non hanno più una casa, non hanno più un dove andare. Anche se magari sono proprietari del terreno dove la loro casa è distrutta, non vogliono tornare perché questo luogo è associato a ricordi di omicidi, perdite di persone care, di violenza, e sono luoghi ancora insicuri. Quindi è grazie alla Caritas e alla Chiesa che molti hanno potuto prendere un'altra abitazione e ricominciare un piccolo commercio. Recentemente anche la Banca Mondiale ha dato un finanziamento di 10 milioni di franchi al governo centroafricano, che sabato ha cominciato a far partire, diciamo, gli sfollati che sono ancora attualmente all'aeroporto, vicino all'aeroporto. Ci contano 30.000 persone che sono ancora lì. Però questo processo che ha innescato adesso il governo è un po' ambiguo, perché nello stesso momento in cui loro stanno facendo partire queste famiglie si conta un aumento degli sfollati in altri siti, in altri campi sfollati che sono tuttora presenti. Ricordo la parrocchia di Fatima, che è vicino al famoso chilometro 5, e la comunità dei Carmelitani, che è qui nella nostra località di Bimbo.
Vogliamo anche più specificamente parlare, visto che siamo tra l'altro in periodo natalizio, della campagna Natale in famiglia. Quanto andrà a incidere questa campagna lanciata dal governo?
Ancora non si sa esattamente, perché è cominciata sabato. È questa campagna di ritorno dei nuclei familiari con un aiuto economico, che è però visto come irrisorio, perché il mercato edilizio adesso è alle stelle, giustamente per approfittare della situazione. E per esempio una famiglia di 3-4 persone prende 45.000 franchi o 50.000, ma quando si cerca una casa bisogna dare 6 mesi d'affitto in avanzo, e quindi sarebbero già almeno 100.000 franchi da dar, quindi sarà molto difficile per le famiglie di trovare. E in più si vede un aumento degli sfollati nei siti già esistenti.
Ecco, quindi ancora una volta vanno di pari passo luci e ombre, perché naturalmente non va neppure criticata al 100% una campagna di questo tipo,
no.
Però vediamo quanto sia complicato e quanto poi le cifre siano limitate, quando invece poi quanti soldi vanno nel traffico di armi, le famose armi che poi spesso sono i veri arbitri in tanti scenari internazionali. Ricordiamo tra l'altro la situazione igienico-sanitaria estremamente problematica a Bangui, in Repubblica Centrafricana, con un tifo che è endemico di fatto, una malaria tra l'altro tra le più aggressive, che è estremamente estesa, con conseguente anemia e malnutrizione grave dei bambini. Quindi una situazione ovviamente complicata. Vediamo anche gli aspetti positivi di un miglioramento, quantomeno, anche se nell'insicurezza generale a Bangui. Io vorrei però chiudere con una nota ulteriormente positiva su quanto dicevo inizialmente fa Suareli Anna Baldi. Dicevo l'importante anche per il futuro, per le nuove generazioni, l'aspetto educativo e di insegnamento. Cosa state facendo voi in particolare, dicevo, Suareli Anna Baldi, missionaria comboniana? Ecco, in che cosa siete particolarmente attivi in questo periodo?
In questo momento la rete dell'insegnamento cattolico di Centrafrica sta organizzando il giubileo a differé, in occasione dei 50 anni del documento conciliare gravissimo educazione. Quindi si stanno animando un po' le differenti diocesi, le nuove diocesi del paese, per ridare slancio all'educazione, in vista di un congresso nazionale che si realizzerà il 18 gennaio qui a Bangui. Purtroppo i rappresentanti, bambini, insegnanti delle diocesi di queste zone sotto controllo dei ribelli non potranno venire per questioni di sicurezza e di incolumità, gli altri verranno, e quindi c'è tutto un movimento nelle scuole, tra i bambini, di animazione per questa occasione, questo tempo di grazia che continua come un eco, questa gioia del giubileo che il Papa ha aperto l'anno scorso.
Ecco, a 50 anni, come ricordava suora Elianna Baldi, dalla Gravissimum Educationis, questo per quanto riguarda quanto sta facendo suora Elianna Baldi, che peraltro proprio con le missionarie comboniane è particolarmente attiva, non soltanto in occasione di questo evento così importante, il 18 gennaio, costante nel tempo, sin dal 2011, quando suora Elianna Baldi è arrivata di fatto in Repubblica Centrafricana. Come vediamo, sono tanti gli argomenti, noi continuiamo e continueremo a monitorarli con regolarità, grazie proprio in qualche modo a una inviata specialissima come suora Elianna Baldi, missionaria comboniana, ancora una volta lo ricordo, della diocesi di Vicenza. Noi facciamo i migliori auguri a tutti voi che partecipate, soprattutto per il futuro di questo paese, e naturalmente l'augurio di Buon Natale a tutti gli abitanti della Repubblica Centrafricana, che iniziano questo 2017 tra luci e ombre. Ma intanto Buon Natale di cuore, speriamo per il meglio nel 2017.
Grazie, grazie a voi per l'attenzione che avete sempre sul nostro paese.
Grazie ancora, e ci piace questo nostro paese, da suor Elianna Baldi di Bevadoro in provincia di Padova. Concludiamo quindi in questo modo la puntata di oggi, che come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Magari alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornate di ascolto con i programmi della Radio Vaticana, e buon Natale.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.